carissimi, ben tornati e ben ritrovati e benvenuti anche dai nuovi. Riprendiamo in questo mese di ottobre il cammino della lezione e mi fa particolarmente piacere introdurre questo nuovo corso di lezione perché questo è il decimo anno che ogni primo venerdì del mese ci raccogliamo per lasciarci incontrare e ammaestrare dal Signore che parla al nostro cuore. E lo facciamo come una vera famiglia, la famiglia dei figli di Dio, dei suoi discepoli, che è così ben rappresentata anche questa sera in questa assemblea, dai presbiteri, dai diaconi, dai seminaristi. Tra l'altro questa sera, per quanto riguarda il seminario, è anche una serata particolare perché prima di concludere questa celebrazione Don Andrea, che il 21 sarà ordinato presbitero, insieme a Marco e ad Andrea faranno il giuramento, cioè la professione solenne di fede davanti a questa assemblea, come ormai tradizione dell'anno scorso. Poi uscendo di chiesa, sempre il seminario ha preparato qualche dolcetto da condividere. È bello vedere i laici che sono impegnati nei vari campi della vita della nostra diocesi, tutti riuniti insieme alla presenza del Signore, cercando di coltivare nel nostro cuore un dono che essenzialmente viene da Dio e da Dio soltanto, cioè il farci attenti a quello che il Signore vuole dirci. Usando un'espressione del libro dell'Apocalisse, a farci attenti a quello che lo Spirito vuol dire alla Chiesa. Dicendo questo faccio riferimento, per custodirlo nella nostra preghiera, anche al cammino sinodale che è in corso. Il tema di quest'anno è un tema tipicamente ecclesiale. Ci lasceremo accompagnare quest'anno dalla prima lettera di Giovanni. È una lettera che insieme alle altre due a lui attribuite fa parte del cosiddetto corpo giovanneo, anche se l'attribuzione a lui come autore è una questione che certamente non affrontiamo qui e che lasciamo agli esperti. Però il tono, lo stile, il linguaggio della lettera ci avvicina molto al contesto, allo stile, alle immagini che troviamo nel quarto Vangelo. E questa lettera ha, ben prima di ancora qualche novità di quest'anno che trovate sul libretto, dopo il testo in italiano che è stato appena proclamato, quest'anno inserisco sempre anche il brano della serata in greco. Questo qualche volta magari ci verrà anche buona l'occasione di evidenziare qualche termine e lo lascio naturalmente per coloro che, conoscendo la lingua, possono accostarlo, possono leggerlo anche così semplicemente, ma anche per chi non conosce la lingua, che è la lingua originale di questo testo della scrittura. Secondo me è una bella impressione trovarlo scritto anche nella lingua originale, perché ci fa toccare con mano in che modo noi diciamo Dio si è fatto carne, cioè è sceso nel nostro contesto, nella nostra umanità, anche nella nostra lingua. E l'altro aspetto che sempre trovate sul libretto sono delle note di commento. Quello che dirò nel commento lo sintetizzerò. realizzato semplicemente a spunti, certo, magari non dirò tutto, ma trovate anche qualche sottolineatura in più, in modo che voi da un mese all'altro della lezione, portando a casa il libretto, chi lo desidera possa tornare con la preghiera e con la meditazione sul testo. Dicevo che il tema che noi quest'anno affrontiamo è tipicamente ecclesiale, perché la realtà della Chiesa non tanto come argomento, quanto proprio come contesto e come realtà vissuta, è al centro di questa lettera di Giovanni. E infatti ho messo proprio all'inizio del commento qual è lo scopo della lettera. Lo scopo della lettera, come abbiamo sentito da queste parole, tra l'altro che sono in bella assonanza con il prologo del Vangelo di Giovanni, c'è almeno un termine che abbiamo potuto individuare, che individuiamo se andiamo a vedere il testo greco. In principio, l'archè è detto in maniera diversa, ma è strettamente collegato. Il Vangelo di Giovanni dice: in principio era il Verbo. La prima lettera di Giovanni inizia dicendo: ciò che noi abbiamo ascoltato, abbiamo visto, abbiamo fin dal principio. In questo caso il principio è la nostra esperienza di fede, e in questo caso il principio è l'origine della Chiesa, che è il luogo dell'esperienza di fede. In che cosa consiste l'esperienza di fede secondo l'insegnamento della lettera di Giovanni? È l'incontro con la vita eterna. Giovanni scrive questa lettera perché i cristiani sappiano di possedere la vita eterna. E la vita eterna si possiede, scrive Giovanni, credendo nel nome del Figlio di Dio. Questo ci conduce subito ad una questione puntuale di quel tempo, perché i primi passi della fede cristiana, e dunque i primi passi della Chiesa, sono stati toccati, sono stati provati e in qualche modo disturbati da tante correnti sbagliate, ma in modo particolare da una, dalla gnosi, che era una teoria antica che aveva come fulcro del pensiero una fondamentale distinzione tra lo spirito e la carne e la materia, dando, riconoscendo alla dimensione spirituale tutto il valore e tutta la grandezza, e disprezzando invece in maniera completa tutto ciò che è materiale e carnale. E noi sappiamo invece che al cuore dell'annuncio cristiano, seguendo proprio il testo del prologo di San Giovanni, è incastonata questa verità: il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E quindi questa teoria contestava e metteva parecchio in discussione la fede, non soltanto dal punto di vista teorico, che magari era lasciato un po' di più agli intellettuali, agli addetti ai lavori, agli specialisti, ma anche dal punto di vista pratico, con una ricaduta molto pericolosa, perché questa insanabile dicotomia tra lo spirito e la materia conduceva, guardate un po' come le cose tornano per vie misteriose, conduceva a non riconoscere importanza alcuna alla materia, e di conseguenza ci ci si poteva permettere nell'ambito della materia qualunque cosa, pensando che per la salvezza, per l'illuminazione, come la chiamavano loro, fosse necessaria la conoscenza, la gnosi appunto. Bastava sapere come stavano le cose e poi di tutto ciò che è materiale ci si poteva anche disinteressare. Questa lasciava una porta aperta anche a una condotta negativa. Noi invece parliamo di vita nuova, parliamo di vita piena e parliamo di una vita che abbraccia completamente tutta la realtà dell'uomo, corpo e spirito. Tanto che andando avanti nei primi secoli della Chiesa, quando sono sorte tante dispute anche proprio sul mistero dell'incarnazione, i padri facevano questa affermazione per chiarire bene. Dicevano: ciò che non è stato assunto da Cristo non è stato salvato. Ma era per dire che non c'è nulla eccetto il peccato, si capisce, che non c'è nulla nella condizione umana che Cristo non abbia assunto. Se Cristo non avesse assunto qualcosa, la condizione umana non sarebbe salvata nella sua integralità. Questo è un tema centrale dentro questa lettera. La dottrina cristiana, come appena detto, per tante ragioni, non solo questa, è una dottrina che è stata avversata e che davanti anche alla sapienza, alla cultura del tempo, poteva sembrare qualcosa di non adeguato, di non all'altezza. Se ricordate, abbiamo visto anche insieme le lettere di Paolo ai Corinzi, no? E la prima lettera di Paolo ai Corinzi si apriva proprio riflettendo sul tema della sapienza. C'è una sapienza divina che contrasta con la modalità umana di concepire la sapienza e la forza. Diceva: i giudei cercano i segni, cioè la potenza di Dio che si manifesta. I greci, i pagani cercano la sapienza intellettuale. Ma in che modo Dio si manifesta come Salvatore? Io sono venuto ad annunciarvi Cristo e Cristo crocifisso, che è sapienza e potenza di Dio. Questo è il tema che interessava la prima comunità cristiana. E nella prima comunità cristiana c'erano, come purtroppo anche oggi succede, c'erano delle defezioni. Cioè c'erano dei discepoli che abbandonavano la comunità, anche oggi succede. E quindi questo discorso è di nuovo molto attuale. E il fatto che qualcuno abbandoni la comunità, la pratica della fede, suscita non solo dolore nella comunità, ma inevitabilmente suscita anche qualche domanda, talvolta qualche dubbio, perché se qualcuno se ne va, soprattutto se se ne vanno in molti, è spontaneo chiedersi: ma avranno ragione loro che se ne vanno o abbiamo ragione noi che rimaniamo? E l'apostolo Giovanni scrive a quei cristiani affinché la loro solitudine che sente, che sentono, non sia in loro una sorgente di un senso di colpa. L'autore non vuole bollare coloro che se ne sono andati, ma piuttosto vuole confermare quelli che sono rimasti. È una riflessione preziosa anche per noi e per il tempo che viviamo. Però il linguaggio è forte, perché può sicuramente avremo modo di tornarci in maniera più approfondita cammin facendo, però il linguaggio è forte, perché pur senza stigmatizzare, cioè non è questa la volontà dell'autore, ma coloro che se ne vanno sono chiamati anticristi. La lettera torna spesso su questo tema, sull'anticristo. E chi è l'anticristo in questo contesto? È colui che manca di fede. E la mancanza di fede, anche qui in questo grande inizio della lettera, noi abbiamo sentito introdurre il tema del peccato. Come vedremo poi cammin facendo, il tema del peccato viene declinato con termini diversi, quasi concentrici: l'ingiustizia, la disobbedienza alla legge, fino ad arrivare al peccato vero e proprio, che è un non detto all'amore di Dio, che poi è un atto di orgoglio, un atto di presunzione, un atto di assurda autosufficienza umana. Parla del peccato e parla dei peccati, ma sostanzialmente qual è il peccato di cui questo testo parla? Il peccato è la mancanza di fede. Chi non crede che Gesù è per noi la vita eterna. Il tema della lettera, come dicevo, che è una lettera di incoraggiamento e di sostegno, è assolutamente positivo, perché come abbiamo sentito dal testo, la lettera soprattutto ci parla di vita e cerca di accompagnarci nell'intercettare il senso giusto di come noi pensiamo la vita e soprattutto la desideriamo. Ho messo nelle note di commento questo riferimento. Può sembrare che all'uomo di oggi la vita eterna non interessi più di tanto, perché siamo così ancorati alle cose presenti, no? E da queste facciamo dipendere la nostra felicità, la nostra riuscita, la nostra realizzazione. Però non è così vero, anche nei segnali del mondo di oggi, perché il cuore, l'intelligenza dell'uomo leggono benissimo quella che è una caratteristica tipica, noi diciamo purtroppo, della nostra condizione umana, che è la sua provvisorietà. La vita umana, così come la sperimentiamo noi, è una vita effimera, è una vita che capiamo è di passaggio. E il nostro cuore invece anela all'eternità. E allora talvolta, anche in maniera un po' maldestra, però noi, in effetti, qualche tentativo per superare questa condizione di precarietà della vita, lo facciamo. Ad esempio, acquistare capacità straordinarie con la tecnica. Questo talvolta ci rende presuntuosi, no? Anche. Ma in effetti è un tentativo che dice che il nostro cuore anela a qualcosa di più grande, o addirittura cercare di costruire una sorta di immortalità. Noi diciamo con soddisfazione, no? Giusta soddisfazione, certo. Diciamo l'età media dell'uomo si è alzata notevolmente. Questa naturalmente non è l'immortalità, però è un bel risultato. È un bel risultato anche non solo aggiungere giorni alla nostra vita, ma aggiungere vita ai nostri giorni in termini di qualità, di vita buona, di vita degna di essere vissuti. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso le conquiste della medicina, e anche queste sembrano proiettarci delle volte anche a traguardi che per ora sono utopistici, ma talvolta ne parliamo. Ma soprattutto noi cerchiamo la felicità. Il desiderio di felicità è insopprimibile nel cuore dell'uomo e molte volte, sempre fermandoci all'orizzonte puramente umano e terreno, noi cerchiamo questa felicità a modo nostro. Diciamo spesso che la felicità è un diritto, è scritto anche nella Costituzione americana, e molte volte oggi decliniamo questa idea dei diritti in maniera anche disumana, in maniera sbagliata, ma lo scopo è quello di arrivare a questo traguardo. E talvolta, sempre ricorrendo alla medicina, cerchiamo anche di tamponare tutte le cose che possono disturbare il nostro desiderio di felicità, i farmaci, i psicofarmaci, gli anestetici. Prendiamo non solo perché ne abbiamo bisogno, ma tutto sommato abbiamo l'idea che tutto questo ci possa accompagnare al traguardo della felicità. Ebbene, proviamo a guardare le stesse cose alla luce della parola di Dio. Noi desideriamo capacità straordinarie, ma questo la parola di Dio ce l'assicura. L'Apostolo Pietro nella seconda lettera scrive che l'uomo è chiamato a diventare divino, partecipe della natura di Dio. L'immortalità sta al cuore della nostra fede, perché su che cosa si fonda la nostra fede? La nostra fede si fonda sulla risurrezione di Cristo, che è primizia per noi, è primizia di risurrezione. La sua risurrezione riguarda tutta l'umanità. La parola di Dio ci dice che si semina nella nostra morte un corpo corruttibile e ne risorgerà uno incorruttibile. La felicità, la parola di Dio ce la promette sempre. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. San Paolo scrive ai Filippesi e ai cristiani che vivevano queste difficoltà legate alla precarietà della situazione, alla fatica di camminare nella fede come la viviamo noi. San Paolo scriveva: rallegratevi nel Signore sempre. E questa è la terapia. È questo che il Signore è venuto a portarci. E San Giovanni scrive a questi cristiani che vivono tante difficoltà, non dimentichiamo che vivevano anche la persecuzione. Scrive a questi cristiani e dice che questi cristiani, credendo in Gesù, possiedono la vita eterna, che è il desiderio più grande e più degno del cuore dell'uomo. Questa vita eterna irrompe nella realtà umana come un evento straordinario, con riferimento al principio, ciò che abbiamo udito dal principio, ciò che abbiamo visto, ciò che le nostre mani hanno toccato. Che cos'è questo avvenimento? Questo avvenimento ha un nome e un volto: è Gesù Cristo. E dice ai cristiani: voi, ascoltando questa parola da noi che ve l'abbiamo annunciata, ricevete in dono la vita eterna, cioè entrate effettivamente dentro questa esperienza. Non solo riceviamo in dono la vita eterna, ma l'annuncio della parola genera comunione. Chi ascolta entra in comunione con chi annuncia, ed è da questa realtà che nasce la Chiesa. La Chiesa non nasce dal basso, la Chiesa non è una società qualunque, la Chiesa non è un club, la Chiesa nasce dalla comune chi ascolta ciò che l'Apostolo annuncia, e l'Apostolo annuncia ciò che ha incontrato. È molto bello questo testo, datelo a rivedere ciò che noi abbiamo veduto, ciò che le nostre orecchie hanno ascoltato, ciò che le nostre mani hanno toccato, cioè un'esperienza, non una teoria, non un'ideologia, un'esperienza di vita. Noi lo annunciamo perché anche voi siate in comunione con noi. E aggiungo un particolare che richiamo però alla fine per concludere. E spiega come si può purtroppo uscire da questa comunione. Noi a volte diciamo il contrario, ma il contrario non è vero. Cioè noi diciamo, se ci vogliamo bene, Dio allora è in mezzo a noi. È piuttosto del rovescio. Dio è in noi mediante l'annuncio di questo dono che ci coinvolge e dunque ci vogliamo bene. La nostra fraternità nasce di lì. Nasce da questa condivisione. Nasce dall'essere coinvolti dentro questo disegno di amore e di salvezza di Dio. Ecco perché San Giovanni introduce subito il tema del peccato, perché permettere che questa certezza e che questa esperienza si offuschi nella nostra vita, permetterla attraverso anche dei gesti sbagliati, che sono quelli che noi chiamiamo peccati, ci conduce al rischio di uscire da questa comunione. Allora, per avviarci alla conclusione, l'invito che questa sera ci viene dal brano che abbiamo ascoltato è quello di rinnovare la nostra fede, concependola esattamente così, come esperienza di comunione con Dio. I termini sono quelli che tipicamente conosciamo, ad esempio conoscere, che vuol dire fare esperienza, rimanere, che è un termine tipico di Giovanni, ricordate l'esempio che Gesù fa nell'ultima cena, la vite e i tralci. Soltanto il tralcio che rimane nella vite può portare frutto. Il tralcio che invece viene reciso dalla vite è destinato a rimanere sempre, a morire e ad essere bruciato nel fuoco. La nostra fede non è un volontarismo che dipende da convinzioni che noi possiamo elaborare a modo nostro, prendendo e lasciando quello che ci serve o quello che ci pare meglio o lasciando quello che non ci sembra idoneo. Molte volte oggi la fede è esposta a questo rischio. No, la fede non è un sistema di pensiero, dice Giovanni. La fede è un incontro vivo con Gesù Cristo. E l'annuncio di chi ha incontrato il Signore Gesù immette dentro questa esperienza, comunica la salvezza e genera fraternità, e dunque genera giustizia, e dunque genera pace, e dunque genera bene, cioè è una salvezza che dilaga, come purtroppo nella storia del mondo e dell'uomo dilaga il male, così grazie alla presenza di Gesù Cristo riconosciuta e accolta può e deve dilagare il bene. Ecco, dicevo, l'ultima cosa che voglio sottolineare è un'espressione che questa sera abbiamo quasi trovato al centro della nostra pericope, quando il testo diceva così: queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. sembra una notazione secondaria e invece sta al cuore dell'annuncio, perché ci porta, come dicevo prima, al desiderio fondamentale del nostro cuore, quello di essere felici. La testimonianza della fede, in questo caso data dall'Apostolo, ma che anche noi siamo chiamati a dare agli altri, crea una doppia comunione, abbiamo detto verticale con Dio e orizzontale tra di noi, ed è suscitatrice di gioia. Noi parliamo tanto di gioia, il mondo parla tanto di gioia, eppure ci sembra spesso di rincorrere inutilmente questo traguardo e questo dono. Una curiosità, Sant'Agostino ha scritto una piccola opera sull'evangelizzazione, De Catechizandis Rudibus, quindi sono coloro che non conoscono la fede, no? Come per dire, un piccolo manuale del catechista proprio per accompagnare i primi passi, e dice che una dote fondamentale del catechista, cioè di chi testimonia Gesù, è la hilaritas, cioè la capacità di trasmettere gioia. Per noi questo può e deve diventare anche un interessante esame di coscienza rispetto alla nostra vita di fede e alla nostra vita di Chiesa. Se abbiamo l'idea che la nostra fede non basti a tutta la gioia che la nostra vita domanda, facciamoci qualche domanda. E se abbiamo l'idea che la nostra esperienza di Chiesa non ci soddisfi pienamente, facciamoci qualche domanda. Perché se la fede e se la nostra appartenenza alla Chiesa non ci restituiscono il dono della vera gioia, che non vuol dire essere preservati da fatiche, da problemi, da tribolazioni della vita, la vera gioia è un'altra cosa. Se la fede e la Chiesa non ci restituiscono questa gioia, è perché probabilmente non siamo stati ancora capaci di entrare intensamente e profondamente dentro questa esperienza.